Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Dovere, chi vi parla è Stereo Dubaldi, oggi è Sant'Antonio Abate, oggi c'è la benedizione degli animali, almeno questa è la data, poi magari qualcuno la rinvia, cioè la posticipa a fine settimana per dare modo a tutti magari di partecipare a questa cerimonia, ed è mercoledì. Allora, che facciamo? Facciamo la consueta rassegna stampa online. E quindi andiamo a vedere, la prima cosa che andiamo ad esaminare è il sito di Radio R. Io vorrei, perché me lo è stato segnalato anche da diversi altri ascoltatori, o meglio da gente che comunque ci segue e ogni tanto ci informa mandandoci delle informazioni, che a Recanati gli uffici comunali, per potervi accedere bisogna suonare il campanello, perché il comune è chiusa, la porta del comune è chiusa, capito? È chiusa, come i tempi del Covid. Questi veramente si sono affezionati, però quando c'è stato il caso dei 100 ragazzi del liceo che dovevano trovare una nuova sede per poter, pur di spingere alcuni alla questione di una sede in vicino liceo, perché non si può fare le lezioni in DAD, cioè con didattica a distanza, come si faceva ai tempi del Covid, che è stato un disastro. Qualcuno ha detto un'opportunità, qua là, tutte chiacchiere. In realtà i ragazzi sono stati distrutti nella loro capacità di comunicare e di essere in comunione con gli altri ragazzi, cioè vicini, di trovarsi, di guardarsi negli occhi, di parlare. Stavano in casa a fare i compiti a distanza con l'insegnante che stava dietro un computer, no? E questo era stato deleterio, ed è giusto che naturalmente si trovasse una sede diversa, una terza sede per il liceo classico, che non trovava posto per quei 100 ragazzi al Venieri. Perché? Perché non si doveva ripetere l'esperienza della DAD, cioè della didattica a distanza. Però per i consiglieri comunali si può fare questo ed altro, cioè che i consigli comunali li possano seguire ancora da casa, perché è previsto nel regolamento comunale, no? E quindi ci sarebbe da prendere a schiaffi coloro che prima sostengono che i ragazzi non possono fare la DAD, quindi no, magari con la recondita speranza che potesse passare la soluzione dell'ex ufficio delle entrate. Poi però per i consiglieri comunali questa esigenza di stare fisicamente nel luogo in cui uno svolge la propria attività, no. Eppure sono gli eletti del popolo, secondo me sono gli unti dal Signore, no? Perché si fanno le leggi secondo le loro comodità, quindi possono ancora seguire i consigli comunali in pantofole, e magari, visto che la telecamera inquadra dal un mezzo busto neanche, basta soltanto la faccia, appena, possono stare anche in mutande. Questo è rispetto alle istituzioni, rispetto dell'attività che dovrebbero svolgere. Detto questo, noi lo abbiamo ancora una volta evidenziato, come abbiamo evidenziato, come d'altra parte ci hanno comunicato molti cittadini, come è ancora sulla porta della Polizia Municipale ci sono soltanto 2 giorni in cui si può fare, in cui gli uffici sono aperti, quindi si possono fare tutte le pratiche inerenti alla polizia locale. Gli altri giorni, porte sbarrate. Lunedì e giovedì si può, secondo un orario molto ristretto, se poi hanno anche una chiamata, chiudono pure, anche in quei giorni. Se hanno una chiamata per un incidente stradale, per cui i vigili urbani sono fuori sede, chiudono pure. Cioè, se questo è un mondo che può andare avanti così, ditemelo voi. Non è possibile tollerarlo. Allora, detto questo, è stato trovato morto un uomo di 40 anni nell'hotel House, un nigeriano che è stato trovato nel pavimento del suo appartamento, si chiamava Kevin Eke Igore, 40 anni, privo di vita, mutualmente colpito da un arresto cardiaco. Ma è logico che il cuore si ferma quando uno è morto, ma bisogna sapere perché si è fermato. Da cosa è dovuto questa morte improvvisa? Nessuno ce lo dirà. Morte improvvisa, 40 anni, ci sarebbe da indagare un pochettino di più, vista la giovane età, no? Quindi. E questo è successo nella serata di martedì verso le 19.30, quando è stato rinvenuto il cadavere. A Recanati c'è stata la commemorazione di un eroe di guerra, che di nome Mario Alessandro Ceccaroni, ha una parentela con la famiglia Ceccaroni naturalmente. Medaglia d'oro al valor militare alla memoria, è stato commemorato ieri mattina in via Roma davanti al palazzo dove è cresciuto nel giorno dell'82esimo anniversario della morte. Quando si celebra una medaglia d'oro al valore militare si commemora un personaggio valoroso nella sua funzione militare, dichiarato il sindaco Bravi. Purtroppo facciamo, dice, purtroppo facciamo riferimento ad eventi bellici che ci auguriamo non accadano più, e invece la parola guerra la sentiamo troppo spesso. La guerra comporta che persone valide sacrificano la propria vita, dovremmo sempre evitare future guerre, un impegno che tutti i popoli dovrebbero prendere, e quant'è che lo diciamo. Poi l'abbiamo nella nostra Costituzione, ciononostante le missioni militari esistono. Non soltanto forniamo abbondantemente di armi l'Ucraina, tanto che ultimamente c'è stato anche un richiamo. Guardate che a forza di dare le nostre armi a Zelensky ci siamo privati di una difesa personale, cioè non abbiamo più armamenti, dovremmo ricostruirli, dobbiamo ripopolare i nostri arsenali bellici, perché ce ne siamo privati, perché si sono prosciugati, e quindi se qualcuno ci attacca non abbiamo neanche una bomba a mano per poterci difendere. Giovanna Ceccaroni Gambi Voglia, questi ci hanno, la marchesa naturalmente, ci hanno sempre cinque nomi, cinque cognomi, figlia del maggiore, ha ricordato la caserma di Rivoli intitolata al suo padre nel 1952, l'azione eroica che di fatto ha salvato molte vite. A presente alla cerimonia c'era il gruppo Alpini di Recanati, intitolato alla memoria della medaglia d'oro maggiore Mario Alessandro Ceccaroni, tra i quali il consigliere Pierluca Trucchi e Claudio Ancoretti, presidente della sezione recanatese dell'Istituto del Nastro Azzurro, promotore dell'iniziativa. Bene, questa poi c'è una foto di gruppo, ve l'ho detto perché mi è sembrata una cerimonia abbastanza significativa. Adesso andiamo a dare un'occhiata sempre al sito di Radio R, vediamo un po'. Andiamo a dare un'occhiata ad altre notizie. Carabinieri di Osimo arrestati due persone, madre e figlio, per furto con destrezza in una gioielleria. Che cosa è successo? Andiamo appunto ad Osimo. Dice a Viareggio e Prato i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Osimo, unitamente ai colleghi delle locali stazioni, hanno tratto in arresto due persone, dando così esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento era stato emesso dal GIP del Tribunale di Ancona, scaturisce dalle indagini condotte al citato nucleo, le cui risultanze sono state pienamente condivise dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Dorico. L'articolata attività di indagine ha consentito di acquisire, a carico dei due, madre e figlio, già noti le forze dell'ordine, robusti indizi di colpevolezza in ordine a un furto con destrezza perpetrato nel mese di giugno in danno di una nota gioielleria di Osimo. E dice ancora, i due, unitamente a un complice, entrati nella gioielleria con il volto parzialmente coperto da occhiali e cappelli, hanno chissà che si portava anche la mascherina, ha distratto la commessa formulando numerose differenti richieste. Vabbè, grazie alla tempestività delle denunce e alla meticolosa descrizione dei due fornite dal titolare della gioielleria, erano risaliti ai colpevoli. Poco meno di un mese dopo, il controllo dell'autoveicolo in prossimità di una gioielleria di Castelfidardo ha consentito di giungere alla compiuta identificazione dei tre autori del furto. Il giudice per indagini preliminari, l'ordinanza applicativa della misura cautelare, ha sottolineato la professionalità con cui, va bene, andiamo avanti, provvedimento eseguito costituisce misura cautelare disposta in sede, cioè andato in carcere. Mamma mia, quante lunghe, ragazzi, per dire che sono andati in carcere questi truffaldelli e farabuttelli. Allora, ancora vediamo sempre dal sito di Radio R, l'home page, chiaramente, poi abbiamo l'intervista che abbiamo postato da Andrea Michelini sugli incarichi ai professionisti, dice solo fango sull'amministrazione, cioè, e attacca il centrodestra unito. Poi abbiamo Recanati, riprende il ciclo di incontri per la formazione di una rete di famiglie disponibili ad affidi temporanei di minori, supporto in casi di difficoltà, cioè si cercano e si fanno dei corsi in modo da poter individuare delle famiglie disponibili anche in caso di necessità di affidamento di minori, e purché non siano strappati dalle loro famiglie originarie, sempre con la solita tecnica della filiera psichiatrica di cui abbiamo tanto parlato e continueremo a parlare, perché i ragazzi devono ritornare e devono stare nelle loro famiglie ed essere aiutati nelle loro famiglie, no prevedere altre famiglie che possono prendere in affido anche minori, che magari sono minori che sono rimasti orfani, quella è un'altra storia, sono minori che magari sono stati abbandonati, altra storia, ma sono anche minori che sono strappati alle famiglie originarie, e questa invece è una storia che va affrontata con strumenti diversi che non sono quelli del furto dei bimbi ai loro genitori. Comunque sono queste famiglie dovrebbero rendersi disponibili anche a questo tipo di affidamento. Io mi trasferirei ora alla pagina di Cronache Maceratesi per vedere che cosa possiamo ricavare, non vorrei farla troppo lunga. Abbiamo tragedia in casa a Tolentino, trovato morto un 52enne, là un quarantenne, qui un 52enne, quante morti improvvise, ma... la vittima è un uomo di 52 anni, si sarebbe trattato di un gesto volontario, in questo caso purtroppo si è suicidato. Il corpo dell'uomo è stato trovato intorno alle 13 di oggi in un'abitazione di Viale Matteotti. Anche questi dei suicidi io li metterei in fila per sapere quanti sono, purtroppo sono sempre in crescente aumento, e questo lo sottovalutiamo perché il suicidio è anche uno stato sì depressivo, sì di sfiducia nella vita, sì di abbandono e di rinuncia alla vita, ma da cosa è dettato? Perché una delle cause che possono devastare l'organismo umano sino appunto a presentare dei sintomi autolesionisti e di suicidio sono anche quelli che sono stati registrati, diagnosticati ai tempi delle vaccinazioni, perché anche il vaccino e la proteina spike può indurre anche a queste forme estreme di scelta della propria vita. Nella casa si sono concentrati gli interventi del 118 dei carabinieri della compagnia di Tolentino. 52enne viveva da solo nell'abitazione. Al momento da quando è stato ricostruito, gli inquirenti sarebbe trattato di un gesto volontario. Vedete come la stampa e tutto viene macinato, no? Quello è morto, morte improvvisa, adesso cardiocircolatorio. Questo si è suicidato, 52 anni. Finiamola lì, chiudiamola lì questo capitolo. Non hanno capito niente. Il mondo del giornalismo è veramente zero, zero carbonella. Fa pena, fa pena. Sotto accusa al tribunale di Macerata un 29enne investita mentre va in bici contromano, getta la colpa sull'automobilista, ora è imputata per calunnia. Avrebbe anche cercato di convincere una donna a testimoniare in suo favore, ma questa si era rifiutata. Quindi, dopo essere stata investita mentre andava in bici contromano, avrebbe cercato di dare una versione diversa dell'incidente, portando a far indagare per lesioni stradali l'automobilista e tentando di indurre una donna a dare una versione in suo favore. Questo in sintesi quanto viene contestato ad una ragazza campana di 29 anni, residente a Citanova, che è imputata al Tribunale di Macerata per calunnia e per violenza o minaccia per costringere a commettere un reato riferito alla donna di cui avrebbe cercato di ottenere la testimonianza in suo favore. I fatti sono cominciati e poi dice: ieri c'è stato il processo, è stata sentita l'automobilista che ha riferito la sua versione dell'incidente, sono state anche acquisite le riprese delle camere in cui si vede l'incidente. L'imputato è difeso l'avvocato Achille Castignari, oggi sostituito ieri dall'avvocato Roberta Bizzarri. La prossima udienza è il 29 ottobre e vedremo come andrà a finire. Rapina l'autogrill, il 25enne esce dal carcere, è stato convalidato l'arresto, poi il giudice ha disposto l'obbligo di firma per due volte al giorno. In udienza si è avvalso della facoltà di non rispondere. E poi abbiamo aggressione al parcheggio dello stadio per ottenere 30.000 euro, 3 condanne per tentata estorsione. Processo si è chiuso al Tribunale di Macerata, infatti sono avvenuti a Civitanova, un 52enne sarebbe stato minacciato con un coltello e colpito con il calcio di una pistola d'aria compressa. Il motivo era ottenere dei soldi che per l'accusa non erano dovuti. Non si trovano apprendisti, chiude la carrozzeria Giuliano, siamo a Potenza Bicene, titolare Giuliano Fava, arrivato alla pensione non ha trovato qualcuno disposto a imparare il mestiere e così dopo 20 anni la storica attività ha abbassato la saracinesca per sempre. Il candidato sindaco Mario Morgone dice un preoccupante segnale dell'impoverimento del tessuto economico. È vero, è vero. Preoccupato. Ma sapete, se cari politici, e mi rivolgo anche a Morgoni, avete fatto quelle leggi stupide per cui magari non è sua la colpa, di altri suoi colleghi, per cui i ragazzini che una volta frequentavano la bottega del padre non possono più farlo perché sarebbe lavoro minorile, cose, tutte queste cazzate hanno finito per completamente abbattere ogni forma di mestiere che si poteva tramandare da padre in figlio, perché un ragazzo poteva anche studiare, ma poteva trovare il tempo anche di passare un'ora o due nella bottega del padre, nella carrozzeria, nell'officina o nella falegnameria o in qualt'altro, no? E quindi imparare un mestiere che questo non lo distoglieva dalla possibilità di continuare anche gli studi, di prendersi comunque una licenza media o un diploma. Poi se aveva la volontà e il piacere di continuare il mestiere del padre aveva già un'attività in mano che lui aveva imparato a svolgere anche in maniera professionale. No, no, perché sino a 18 anni poi lo rimette in regola e così il mestiere non si impara. Il ragazzo naturalmente prende altre vie, abbandona quella del padre, non ha nessuna voglia a un'età adulta di imparare il mestiere del padre e finiscono così i mestieri e anche le attività poi vengono chiuse, come è stata chiusa questa la carrozzeria a Potenza Picena. Guida un mezzo di un'impresa edile con un tasso di oltre 4 volte il consentito e non ha mai preso la patente. Nei guai un 35enne, cioè guidava la macchina, era ubriaco, non c'era la patente. È stato fermato dai carabinieri di radiomobili, denunciato per guida in stato di ebbrezza. Solo? Trovato morto all'hotel house, di questo abbiamo già detto, poi dice disposta l'autopsia del quarantenne. Sarà intitolato a Jimmy Fontana e loggiato nel Palazzo degli Studi di Macerata. Io mi fermerei qui, non ci sono altre notizie, Cronache di Ancona non è che ci dà notizie particolari, dice controlli alto impatto agli archi, piano e stazione, 3 sanzioni a denuncia, niente di che. Tragedia alla stazione di Falconaro, un uomo è stato investito da un treno merci, è accaduto intorno alle 2:30 di ieri sulla linea Ancona-Bologna, sul posto i vigili del fuoco, la circolazione è poi ripresa gradualmente a partire dalle 18, l'uomo è morto purtroppo. A Senigallia sono entrati i ladri nelle scuole, presi di mira i distributori. Vabbè, questa è una storia che si ripete con una certa frequenza. Dicevo, grazie a tutti per l'ascolto e una buona giornata da parte di Astero Tubaldi. Ciao ciao.